Amiche, amici appassionati di ciclismo, buonasera da Davide Terrani e benvenuti alla nuova puntata di Spazio Talk, il podcast di Spazio Ciclismo in cui ogni settimana ci occupiamo di analizzare tutti i risultati e tutte le notizie relative al mondo e a questo meraviglioso sport. Settimana ricca di appuntamenti, si sta svolgendo il Benelux Tour, la corsa a tappe belga che vede tanti, insomma, specialisti del cronometro, tanti uomini da classiche che vogliono preparare il Mondiale delle Fiandre, ma soprattutto è la settimana che vedrà le ultime battaglie della Vuelta a Spagna, la corsa, l'ultimo Gran Tour della stagione che quest'oggi, insomma, ha visto un'altra volata, un'altra vittoria di Fabio Jakobsen contro le ruote veloci, ma che vede una situazione in classifica decisamente particolare che non eravamo in effetti riusciti a pronosticare alla fine della settimana scorsa, perché effettivamente l'atteggiamento tattico di cui parleremo di alcune squadre, e forse da Jumbo-Visma in primis, è stato un po' sorprendente sotto certi punti di vista. Ma andiamo con ordine. Allora, la vittoria di oggi di Fabio Jakobsen che rilancia definitivamente non solo la vittoria di oggi, in realtà l'intera partecipazione a questa Vuelta rilancia definitivamente, direi, il neerlandese tra i possibili grandi protagonisti delle volate. È chiaro che la concorrenza è limitata, però insomma, tre successi di tappa e il dominio assoluto nella classifica punti con più del doppio dei punti sul secondo che è Matteo Trentin, soprattutto dopo il ritiro di Philipsen, direi che rilancia Jakobsen tra i grandi velocisti del panorama internazionale. Sei d'accordo, Leonardo Brick Delfino, che saluto, buonasera Leonardo, il direttore di Spazio Ciclismo, sei d'accordo, Jakobsen è finalmente tornato ai suoi livelli l'anno prossimo, a maggior ragione nel De Koninck Quick Step che perde Sam Bennett, sarà poi l'uomo di punta della squadra e quindi di conseguenza anche con il miglior treno al mondo, praticamente sarà uno dei migliori velocisti.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori. Ma credo di sì, perché è tornato, come hai detto tu, non ha una concorrenza così forte. Quando ce l'aveva, magari due tappe non le ha vinte, perché anche Philipsen ha fatto il suo, pur vincendo comunque, insomma, in circostanze complessive, comunque, insomma, è un bel risultato. Però sì, è ovvio che, insomma, si può dire che è tornato, si può dire che è ad alti livelli, ha un treno di altissimo spessore che lo supporta molto bene. C'è stato quel piccolo incidente l'altro giorno, ma insomma è un incidente di percorso, non è qualcosa da cui trarre chissà quale insegnamento, secondo me. E per quanto riguarda l'anno prossimo, sarà interessante vedere come se la giocheranno lui e Mark Cavendish. Penso che durante la stagione emergerà, perché al momento è difficile dare una definizione, dare una gerarchia in realtà. Perché comunque, insomma, Mark Cavendish ha vinto quello che ha vinto, lui sta vincendo questo. Sarà interessante vedere poi durante l'inverno e durante i primi mesi dell'anno come andranno a definire le gerarchie. Quello che mi sembra adesso, questo c'entra poco con le Vuelta e tutto il resto, però quello che mi sembra abbastanza evidente è che a questo punto non ci sarà lo spazio per un terzo velocista di spessore, perché inizialmente, secondo me, volevano sostituire Bennett, perché comunque Jakobsen non si sapeva esattamente che garanzia avrebbe potuto dare. Con queste condizioni, credo che sia difficile pensare che possa la De Koninck prendere un terzo livello, un terzo velocista di spessore. Potrei sbagliarmi, ma l'impressione mi sembra questa.
Sì, lo stesso Cavendish in realtà prima del Tour de France non aveva dato tutte queste garanzie per essere un velocista di punta della squadra, poi ovviamente con la Grand Boucle è cambiato anche il suo ruolo all'interno della squadra, il suo status all'interno della formazione belga. Ma questa Vuelta sta sorprendendo più che per quanto stiamo vedendo in volata, dove alla fine penso si possa dire che hanno vinto i più forti, è mancato forse De Mare, è mancata qualche sorpresa. Però i due più forti sono finora riusciti a imporsi in tutte le volate. Nella classifica generale, a meno di una settimana dalla fine, è vero, ci sono ancora delle tappe di montagna da affrontare, anche molto impegnative, è vero, c'è la cronometro finale, però la maglia rossa è ancora sulle spalle di Christian Odd-Eking dell'Intermarché Wanty-Gobert Matériaux, che grazie a una fuga, insomma, grazie all'attacco fin dai primissimi chilometri, nella frazione di settimana scorsa, con arrivo a Rincón de la Victoria nella decima tappa, che ha concluso in quinta posizione, è salito in prima posizione alla classifica generale, ha ancora un vantaggio di 54 secondi su Guillaume Martin, che a sua volta faceva parte di quella fuga, e 1 minuto e 36 invece su Primož Roglič, che davamo per grande favorito anche per mantenere la maglia rossa. Di fatto è davanti a tutti gli altri attesi uomini di classifica, Mas è a 2:11 dalla maglia rossa, e quindi a 35 secondi, insomma, dallo sloveno, un po' più indietro ancora Miguel Angel Lopez e tutti gli altri. A questo punto, però, è vero appunto che ci sono altre due giornate in montagna, c'è cioè la cronometro conclusiva. Non è stato un po' troppo, non è un rischio un po' troppo grande, insomma, tenere così tanto davanti un corridore come Aiken, che comunque è vero, non è un fenomeno in salita, però si difende bene, e un corridore come Guillaume Martin, che invece abbiamo già visto più volte in carriera, non è il corridore più continuo del mondo, però alla fine rimangono giusto quel paio di tappe in cui tenere duro per lui. È vero che a cronometro perderà.
Guarda, per quanto riguarda il discorso del cronometro, sì, perderanno entrambi. È chiaro che mi sembra molto difficile che possano reggere, ma sia un 1,36 da Roglic che un 2,11 da Mas, sinceramente. Già, comincia a essere un altro discorso se pensi ai 3,04 che in realtà c'era solo Ekin, Martin ha quasi un minuto in meno, però comunque insomma sono distacchi più importanti. Ecco, per esempio Lopez è più 3 minuti, non sono poi tantissimi, cioè sono già un discreto margine rispetto a cioè, Ekin che ha su Lopez, quindi il ritardo di Lopez è già abbastanza importante su Ekin, quindi non darei per scontato che lui perda la posizione rispetto a Lopez, il che significherebbe comunque restare nei 5. Credo che sia per Martin che per Aiking è un obiettivo fattibile. Magari Haig può superarli anche lui, però insomma siamo lì. Io credo che una top 10 per entrambi, se volendo restare ampi, è quasi certa, perché è vero che possono crollare, hanno faticato molto, però in realtà le fatiche di quella fuga ormai le hanno ampiamente digerite entrambi. Sono riusciti sempre a rimanere con i migliori. Martin, come dicevi tu, è un corridore vero discontinuo. Però nel momento in cui si aggrappa così, è uno scalatore che ha dimostrato in alcune circostanze di potersela giocare veramente con i migliori in assoluto. Quindi ha una stagione importante alle spalle, tante fatiche, non sarà semplice per lui reggere, però non sarà neanche così semplice per molti superarlo. Secondo me nessuno dei due ha veramente chance di vincere la Vuelta, a meno di un crollo di Roglic e Mas, che a quel punto scombinerebbe talmente tanto i piani di tutti in generale che non si potrebbe assolutamente più prevedere cosa viene fuori. Però, secondo me, tutti in questo caso sono stati ben felici di lasciare la responsabilità a Roglic. Roglic è stato ben felice di non prendersela, e da questo punto di vista io credo che lui abbia fatto bene, perché comunque il distacco che ha lui è piuttosto basso, lui aveva tante incognite. Da un lato si può pensare che abbia fatto un po' come al Tour del, non questo perché chiaramente insomma si è ritirato al Tour dell'anno scorso, in cui ha controllato e poi gli è mancata la stoccata. Però la situazione è un po' diversa, i rivali sono un po' diversi, soprattutto se Pogacar l'anno scorso ha potuto fare quell'exploit a cronometro, immaginando anche che il distacco tra Roglic e Mas resti anche meno di quello attuale, ma anche che Mas possa superare Roglic. Mi sembra altamente improbabile che Mas possa resistere a cronometro a Roglic anche in condizioni eccezionali di forma. E, per esempio, diceva ieri Lopez, abbiamo bisogno di circa 2 minuti a cronometro se vogliamo vincere questa Vuelta, quindi vuol dire che Mas deve prendere più di 2 minuti Deve prendere quasi 3 minuti a Roglic, non sarà certo semplice. La gestione complessiva a Roglic è messo molto molto bene, devo dire.
Decisamente sì, non è uscito in questo ragionamento ancora il nome di Egan Bernal e noi lo abbiamo sentito al termine della tappa di oggi anche in quanto miglior giovane della classifica appunto che assegna la maglia bianca. Sentiamo allora intanto Egan Bernal e poi ragioniamo su lui e su Yates.
Bueno, yo creo que bien. Hoy me sentí eso relativamente bien. Yo creo que fue una buena etapa como para eso, soltar las piernas de cara a mañana. No era una etapa realmente llana, así que eso, yo creo que abre un poco las piernas de cara a mañana y nada, vamos a ver cómo estamos en las subidas largas. Sí, va a ser una etapa ya decisiva, ¿no? Yo creo que, claro, todos estamos hablando de eso, de solamente Roglic, pero claro, el que va a líder es otro. Y igual ya los que se quieren jugar el podio ya tienen que empezar a sacar ese grupito de corredores que están por delante, así que yo creo que va a ser interesante. Vamos a ver qué hacen los otros, vamos a mirar a ver qué estrategias hay.
Oggi è andata bene, mi sentivo relativamente bene. È stata una buona tappa per preparare le gambe per domani, non totalmente pianeggiante. Vediamo come starò poi nella fase decisiva. Sarà una tappa molto importante, decisiva. Tutti parlano solo di Roglic, ma i contendenti sono tanti e per andare sul podio bisogna superare i corridori che sono davanti. Sarà una giornata interessante, vedremo come stanno gli altri. Allora, Leonardo, forse l'Ineos Grenadier è un po' la squadra che è mancata nella lotta attesa per le migliori posizioni. Ci può stare che non si siano presi la responsabilità di accorciare insomma sulla fuga di cui facevano parte Häkkinen e Martin, perché comunque Bernal e Yates non hanno dato tutte queste garanzie in salita, ma il colombiano è davvero così tanto fuori dalla lotta, magari per la classifica generale può esserlo, ma, cioè, o meglio per la vittoria finale può esserlo, però per il podio è così tanto fuori dalla lotta. Alla fine le prossime due tappe hanno arrivi che per le sue caratteristiche, nelle condizioni migliori, potrebbero veramente permettergli di guadagnare tanto.
Ma sulla carta sì, quello sicuramente. È ovvio che un Bernal al suo massimo livello potrebbe tranquillamente ribaltare la situazione, sicuramente per quanto riguarda Ege, per quanto riguarda Lopez. Massa quasi, ha già 2 minuti su di lui, quindi così semplicissimo superarlo non sarà, e diventano 2 minuti e mezzo sostanzialmente su Roglic. Io credo che un Bernal al massimo livello, potendo contare su un Yates che sta molto bene, sì, sicuramente, cioè molto bene, sta comunque abbastanza bene da potersela giocare con i migliori, quindi avrebbe un ruolo da gregario molto importante, immaginando uno scenario di questo tipo. Però la mia sensazione è che Bernal così bene non stia. Certo, lui dice che potrebbe cercherà di ribaltare, che il piazzamento non è una cosa così importante per lui. Questo sicuramente può far pensare che potrebbe cercare qualcosa. Il problema, secondo me, è che in realtà queste tappe non è che si prestino poi tanto a colpi di mano. L'impressione è che si giocherà un po' troppo tutto sulla salita finale. Certo, può cercare di sfiancare gli avversari, però sinceramente non so quanto ci sia modo di ribaltare. Le puoi sfiancare, ma ribaltarli è un po' un'altra storia.
Indubbiamente, indubbiamente, insomma, ci aspettiamo però che possano esserci delle battaglie anche importanti da qui al proseguio di questa Vuelta, che forse è un po' mancata di spettacolo. Credo che in tanti abbiano fatto notare questo. Secondo te, Leonardo, è stato un percorso forse non adattissimo anche per, insomma, per quelli che sono stati gli interpreti? È più un discorso di calendario? È mancato qualcosa o qualcuno? Tanti corridori e potenziali protagonisti comunque sono arrivati davvero stanchi, insomma, questo finale di stagione. Forse Bernal può essere un esempio, nonostante lui comunque non abbia partecipato al Tour de France, però non sembra davvero nella sua miglior condizione. E andremo poi a sentire a parlare di corridori che effettivamente no, sono arrivati, che sembrano stremati. Insomma, Carapaz si è ritirato all'inizio, cioè durante la settimana scorsa, per lo stesso motivo, insomma, è arrivato stremato. Lui ha anche vinto le Olimpiadi, che comporta ovviamente una possibilità di allenarsi regolarmente nei giorni immediatamente successivi al successo inferiore. Però, insomma, questa Vuelta non sta entusiasmando come in tanti altri anni, penso si possa dire.
Ma guarda, il disegno complessivo della Vuelta a me non è dispiaciuto, anche questa particolarità di gestirlo in modo diverso. Diciamo che quello che è mancato, secondo me, è stato lo scorso fine settimana, in buona sostanza, perché si è arrivati lo scorso fine settimana, comunque scaramucce qui, scaramucce lì, qualche tentativo, qualcosa si era fatto. Però è vero che, insomma, vedere quelle che sono tradizionalmente le tappe più importanti, quelle del sabato e della domenica, in cui il gruppo viene scarrozzato tranne qualcosina, lì credo sia mancato veramente qualcosa. Le classifiche, se le vai a vedere oggi, è praticamente identica a come era, credo, giovedì scorso, sostanzialmente. Qualche secondo qui, raggranellato qualcosa, manca qualcuno, però in buona sostanza identica. È insomma, quasi 5-6 tappe in mezzo così è veramente troppo. Lì è il problema. Perché? Perché sono mancate le 2 tappe del fine settimana. È vero, c'è tanta stanchezza, ha creato forse qualche problema in più, però è anche vero che è un discorso che va messo insieme, nel senso che tanta stanchezza, però se ci fosse stata una salita vera, qualcosa qualcuno avrebbe anche usata. Invece c'era stanchezza su una tappa, su un percorso che non dava la possibilità neanche di provare a sfruttare la stanchezza altrui. Cioè era una condizione, insomma, un po' ambigua. Io credo che lì quelle 2 tappe, il resto sinceramente mi è piaciuto. Non mi dispiace anche questo finale un po' così, ovvero la cronometro a chiudere, la tappa precedente che non va completamente sottovalutata, soprattutto se i distacchi saranno abbastanza bassi. E queste 2 tappe consecutive adesso, dopo, in mezzo alla settimana, un po' particolari, che magari però possono scombere un po' i piani. Mi sarebbe forse piaciuto vederle più oggi, cioè oggi e domani, perché si sa, la tappa dopo il giorno di riposo può creare qualche defaillance imprevista e scombinare un po' di più i piani, però insomma adesso non è che uno deve stare lì a recriminare necessariamente, però insomma la fatica complessiva comunque c'è stata, quello che dicevi. Però secondo me abbiamo ancora modo di vedere qualcosa. Lo spero almeno, perché sennò veramente ci siamo persi tanto.
Lo speriamo tutti sicuramente. Chi difficilmente, insomma, riuscirà a farci vedere il meglio, quantomeno il meglio di quanto ci saremmo potuti aspettare da lui, è Mikel Landa, che ha avuto diverse difficoltà in questa Vuelta. Era arrivato, ricordiamo, dopo la terribile caduta al Giro d'Italia, ha cercato di rientrare in tempo per questa Vuelta. Si può dire, penso, senza timore di essere smentiti, che non è riuscito a farlo in condizioni ideali e che anche per questo motivo non è riuscito a lottare per la classifica generale. Lui che dalla classifica generale è già uscito, e allora sentiamo che cosa ci ha detto alla partenza di questa mattina sulla sua condizione e anche poi su Jack Haig, che è diventato a questo punto il capitano della Bahrain Victorious e si trova in questo momento in sesta posizione a 3,35. Sentiamo Landa.
Intentando dar la vuelta pues a las sensaciones de los últimos días, estoy cerca de casa, hace un poco más fresco y me gustaría acabar la vuelta con otra sensación. Está muy bien, está confiado en sus posibilidades y le vamos a apoyar, ¿no? A ver si puede terminar en el podio.
Sto cercando di continuare la Vuelta con le sensazioni migliori negli ultimi giorni, sono qui col pubblico di casa, sto cercando di trovare un po' più di freschezza, mi piacerebbe finire con altre sensazioni. Eike sta molto bene, fiducioso nelle sue possibilità e noi cercheremo di appoggiarlo e di aiutarlo ad arrivare sul podio.
Allora, Leonardo, che cosa è mancato effettivamente allora a Landa in questa Vuelta? Si può dire che fosse soltanto un discorso di corse mancanti, e la Bahrain Victorious ha deciso di continuare a dargli fiducia e continuerà a farlo. Fino a che punto si potrà continuare a chiedere a Landa, sapendo continuare a farlo, perché non è ancora ufficiale, ma insomma si parla di un probabile rinnovo di Landa proprio con la Bahrain Victorious. Fino a che punto si potrà continuare a dare fiducia a Landa, che è un corridore che io e tanti appassionati di ciclismo adoro e adoriamo, ma alla fine come risultati concreti non ha raccolto così tanto nei Grand Tour in carriera?
Beh, è una bella domanda. È una domanda difficile perché in realtà, come problema, è sempre lo stesso, no? Che la sfortuna ha una fortissima componente anche quest'anno riguardo all'Landa, perché obiettivamente, senza la sfortuna, l'avevamo visto che stava molto bene al giro, e da quella caduta si è condizionato veramente tutto, quindi non si può prescindere da questo. L'altro lato, l'altra faccia della medaglia è un po' sempre il discorso. Cioè, se uno va a vedere comunque la sfortuna è vero, altre volte è stato molto bene, è stato condizionato dalla scuderia, insomma, quelle che si chiamano, insomma, la gerarchia interna e gli ordini di scuderia. Però io credo che comunque, insomma, c'è anche tanta sfortuna e si torna sempre allo stesso discorso. Chi ha tanta sfortuna, soprattutto quando si parla di cadute o infortuni di questo tipo, allora forse non è sempre solo sfortuna. Poi invece, però, è anche vero che insomma c'è anche per chi lo è veramente solo. Nel caso specifico, io credo che veramente Landa sia sfortunato. Cioè, non so quante responsabilità veramente abbia, si possano imputare a lui. Non è neanche un corridore, sì, è come tanti scalatori, non è sempre nelle migliori posizioni del gruppo, questo va detto, però d'altro canto. Non è che si possa neanche pensare che un corridore con un certo tipo di fisicità possa stare davanti al gruppo sempre in tutte le situazioni. È anche abbastanza inevitabile che ci sono momenti in cui vedi i tre che sono caduti oggi, chi con più fortuna, chi con più sfortuna, anche in un momento di tappa tranquilla, però stavano dietro. Non lo so, io credo che Landa sia uno di quelli in cui si può parlare di sola sfortuna, sinceramente. Quindi è giusto dargli un'altra opportunità perché comunque quando sta bene dimostra di essere un corridore di altissimo livello. Magari, certo, non ha la cronometro dalla sua, però è un corridore che risultati importanti te li può ottenere comunque sia.
E c'è comunque andato anche vicino l'anno scorso, quando da tanti la sua stagione è stata considerata molto negativa. In realtà, comunque, è arrivato quarto al Tour de France, che non è sicuramente un risultato così deludente. Hai detto bene della caduta che purtroppo questa mattina ha visto coinvolti tre protagonisti della corsa, ma soprattutto ha messo fuori gioco di fatto Giulio Ciccone, che è stato costretto al ritiro dopo essere finito a terra. Il corridore abruzzese, insomma, si trova in ospedale per valutare le condizioni del suo ginocchio destro, lascia ancora una volta, come era già avvenuto in Italia anzitempo, la corsa, una corsa di 3 settimane nella quale era ancora in classifica. Questo che effetti può avere sulla carriera di Giulio? Vale un po' il discorso che stiamo facendo per Landa, che quindi gli va data qualche chance concreta ancora, oppure rischia di essere un altro stop per la sua carriera, nel senso che comunque al Giro d'Italia l'abbiamo visto, è partito potenzialmente, insomma, con Nibali in forma, non sarebbe stato necessariamente capitano unico Ciccone. Questa Vuelta era un'occasione per esserlo, in entrambi i casi poi è stata più la strada che il resto, insomma, a dirgli di no. Però comunque va detto che stamattina era partito dodicesimo in classifica generale, pur con qualche buon piazzamento qua e là, non era avantissimissimo. Secondo te quale strada è meglio che intraprenda Ciccone e che cosa è meglio che gli chiedano anche le squadre che continuano a dargli fiducia? Ricordiamo anche che è un classe 94, quindi ancora i migliori anni della sua carriera stanno per arrivare, penso, potenzialmente.
Beh, la differenza è tutta qui, nel senso ovviamente, perché comunque insomma, parliamo di un classe 94, peraltro di dicembre, quindi comunque molto avanzato, quindi di 26 anni ne compirà 27 tra 4 mesi, e contrariamente, insomma, comunque Landa dovrebbe essere un 89, se non ricordo male, c'è una generazione in mezzo sostanzialmente, sono 5 anni, è una situazione diversa, Ciccone non ha ancora avuto la possibilità di esprimersi completamente. La squadra comunque punta molto su di lui perché comunque lui è il capitano della Trek, quindi obiettivamente avrà almeno un anno o due per provarci in maniera consistente. Hanno fatto un contratto fino al 2024, quindi hanno dimostrato di tenerci e di volerci puntare. È un corridore poi che ha avuto dei problemi precedentemente, ricordiamo sono problemi cardiaci che l'hanno rallentato, ha perso quasi un anno e mezzo se non ricordo male, quindi bisogna anche considerare questo nel suo percorso. Ovvio. Sono 2 stagioni che ha delle difficoltà, che non riesce ancora ad esprimersi, quindi ovviamente insomma qualche timore più che perplessità, perché non è una questione di perplessità, qualche timore sulle conseguenze che nella carriera questi 2 anni possono avere è anche lecito obiettivamente, però dall'altro lato è un corridore che comunque anche lui quando c'è si esprime, togli le cadute, togli tutto. Al netto di tutto, comunque è un corridore che dimostra grandissima grinta, dimostra quella fame di crescita continua che è propria dei grandi corridori. Quindi, ovvio, magari non lo si può paragonare a un Pogačar, però è un corridore di grande spessore, è un corridore che adesso si prenderà sulle spalle per un po' il destino dell'Italia nei grandi giri, perché ovviamente Nibali sappiamo tutti che insomma è in fase calante, Aru. Abbiamo visto che ha deciso per il tiro, adesso tocca a lui. Ne arriveranno altri dietro. Ci sono tantissimi altri nomi di alto livello, però al momento, per la classifica generale, sarà lui il punto di riferimento in Italia. È un corridore che merita questa opportunità, quindi me la merita ancora. E secondo me, non bisogna ancora essere pessimisti. Timori giustificati, perché comunque, anche a livello fisico, nel complesso e mentale, sono dei timori che possono esserci, però è un corridore che ha la classe e le qualità per fare alta classifica e dei risultati di spessore anche magari nelle classiche più dure.
E l'ho già dimostrato in qualche classica italiana. Non si lotta soltanto per la maglia rossa e per la maglia verde, di cui abbiamo già parlato, né per la maglia bianca indossata da Bernal, come abbiamo detto e sentito, insomma, da lui, ma anche per la maglia Pua assegnata al miglior scalatore che quest'anno, forse alla Vuelta non sempre era stato così, quest'anno invece ha dei nomi importanti anche a lottare per cercare di ottenere, insomma, questa maglia prestigiosa. Sentiamo chi la sta indossando in questi giorni e credo proverà a portarla fino alla fine. Romain Bardet.
Yeah, there are two really big days coming up, so yeah, hopefully it will be good tomorrow. It's hard to say because yeah, I think everyone started really to feel the fatigue. Honestly, I have no idea. We try to recover from today, and we'll see. I will have to check first the parkour with the climb and the average, and then try to elaborate the plan.
No, arrivando 2 giornate importanti. Domani sarà una tappa molto importante, tutti vorranno stare davanti. Non so io cosa proverò a fare, di sicuro avrò bisogno di recuperare energie. Dovrò controllare il percorso, le salite e poi solo a quel punto potrò fare un piano per la tappa di domani.
Allora, Leonardo, il discorso della maglia Pois si collega anche un po' alle possibilità degli italiani e di un italiano in particolare, perché Bardet è in testa con 50 punti, però il secondo è Damiano Caruso che si trova a 31, poi c'è Maika a 29, più indietro Storer a 24. È già chiuso il discorso della maglia Pois, Io credo che comunque le prossime due tappe e anche quella di sabato diano qualche chance di recuperare punti. E Caruso ha dimostrato in qualche occasione di avere la gamba giusta. Maika sostanzialmente i punti li ha fatti quasi tutti in un giorno. Però io credo che possa esserci ancora battaglia. Non so cosa ne pensi tu. E secondo te a questo punto Caruso potrebbe davvero concentrarsi su questo obiettivo? O è troppo importante la sua presenza vicino a JK per la classifica generale per pensare di spenderlo così?
No, secondo me Jack Hague sì, è vero che è in alta classifica, magari lo spenderanno, ma non credo che sacrificheranno completamente le ambizioni degli altri intorno. La Bahrain non mi sembra che voglia giocare in questo modo, ovviamente, tranne se sul Gamuitero avrà la possibilità di giocarsi qualcosa in maniera diversa. Però non credo che si fermeranno tutti, tra virgolette, per la causa di Jack Hague. Quindi credo che Caruso avrà la possibilità di giocarsi le sue carte. Anche perché se l'è anche ampiamente meritata, poi conoscendolo e sapendo come è fatto lui, potrebbe anche essere che decidi di sacrificarsi per il capitano. Però ci sono tanti punti a disposizione, perché comunque parliamo di veramente tanti punti a disposizione. Anzi, potenzialmente, se qualcuno indovina la fuga giusta e si prende magari ad esempio, si prende la tappa del Gamointero, se la prende e si prende tutti i punti, anche lì può ribaltare completamente. Quindi i nomi che hai fatto sono quelli che presumibilmente andranno a giocarsi la vittoria. Caruso forse è il più in forma nel complesso, però Bardet anche è cresciuto bene e ci sta puntando tanto. Secondo me Bardet potrebbe sacrificarsi completamente per questo, cosa che magari invece Caruso ancora un pensiero, un'altra tappa, magari potrebbe farlo più di Bardet, mentre invece Bardet potrebbe decidere di non pensare più alle tappe, ma solo alla maglia pois.
Indubbiamente, e invece mi ha fatto molto piacere, secondo me è giusto parlarne e vedere l'atteggiamento di Fabio Aru, che noi insomma possiamo darvi un po' questo dietro le quinte, penso. Durante la settimana Fabio Aru all'inizio di una tappa, il giorno dopo in cui è stato male, è uscito di classifica, è stato male anche la notte, praticamente abbiamo intervistato Aru e pensavamo insomma che potenzialmente potesse essere l'ultimo giorno della sua carriera. Invece non solo non ha mollato e non si è ritirato, ma l'abbiamo visto in fuga, poi gli è mancata semplicemente la forma e la condizione giusta per andare a lottare per la vittoria di tappa. Però credo che, a prescindere da come andrà l'ultima settimana, e spero davvero di vederlo ancora protagonista, quella tappa e questa Vuelta siano un po' la fotografia di quanto spesso sia mancata la fortuna e la condizione giusta, Fabio, ma il carattere non sia mai mancato.
No, giustissimo, giustissimo. Fabio ha una testa molto testarda nel senso buono, tignosa più che testarda, quindi è un corridore che veramente il suo impegno ce lo mette, la sua determinazione è molto molto alta. È stato, adesso senza recriminare su tutto quello che c'è stato indietro negli ultimi anni, parliamo solo di questo e come hai detto tu, è stato molto sfortunato perché insomma una dissenteria, insomma ci ha parlato chiaramente delle sue difficoltà e di quelle che tutti conosciamo con un certo tipo di disagio fisico e veramente era letteralmente svuotato. Quel giorno, quella mattina sembrava veramente sul punto di ritirarsi, la squadra stessa, cioè abbiamo parlato insomma con anche la squadra che ventilava, adesso vediamo, magari gli facciamo fare anche un'altra corsa, non può chiudere così la sua carriera, invece poi insomma sta andando avanti, quindi questo è anche positivo perché sta dimostrando secondo me qualcosa anche nella sfortuna e questo, come sottolineavi tu, è qualcosa di importante anche a livello caratteriale che dimostra veramente qualcosa. Faf, secondo me, vederlo finire così per certi versi fa un po' il rimpianto, ovviamente, di quello che avrebbe potuto, magari anche continuando, però io continuo a ne abbiamo già parlato, insomma. Continua ad essere un sostenitore della sua scelta se la sua scelta è maturata come sembra, nel senso in maniera profonda, riflettuta e sentita. Quindi è giusto così perché se questa è la sua scelta che lo fa stare bene, è giusto così, a prescindere da quello che magari noi da fuori possiamo pensare o possiamo ritenere o possiamo sentirci un po' delusi dalla situazione.
È arrivato cioè, il momento tanto atteso, direi, del pronostico finale. Chi sarà il vincitore della Vuelta a Spagna 2021 e chi magari potrà essere la sorpresa invece di quest'ultima settimana?
Allora, beh, il vincitore, non lo so, Roglic è in una posizione molto molto confortevole, non ha mai mostrato segni di cedimento, è vero, la terza settimana può essere complicata per un corridore che ha avuto la preparazione che ha avuto lui, oltre al fatto che sappiamo che, vai a vedere, insomma, lui comunque nella terza settimana, nell'ultima tappa della terza settimana, qualcosina ha sempre un po' pagato. Quindi questo va anche visto, vedi il giro che poi, insomma, vedi il giro con cui poi sei sul podio tra Nibali e Carapaz, vedi il tour che tutti sappiamo, vedi anche la Vuelta che ha vinto l'anno scorso, ma Carapaz era lì per andare a superarlo. Quindi ha una piccola difficoltà in terza settimana, mettici una preparazione difficile, c'è l'incognita di come potrà andare, però è leggermente favorito dal fatto che le tappe più dure non sono, in questo caso, alle penultime giornate, ma insomma ci sono due giornate precedenti, due tappe prima, quindi insomma, qualche fatica precedente potrebbe salvarlo in questo senso. Per quanto riguarda la sorpresa, ormai credo che insomma la Vuelta abbia ampiamente mostrato quelle che sono le gerarchie a livello di classifica, anche a livello di chi è in forma in questo momento, chi si sta giocando bene le proprie carte, eccetera. Quindi sorprenderci con dei risultati che non ci aspettiamo. Comunque a inserire una sorpresa, dicendo magari un nome di qualcuno che potrebbe cercare di vincere una tappa, io provo ad infilarci Martin Thusveld, che abbiamo visto spessissimo in fuga, non ha mai centrato veramente l'obiettivo, perché magari in fuga con lui in cui ha la possibilità di giocarsi le sue carte da solo, magari trova la giornata giusta.
Io invece per la vittoria vorrei giocarmi la carta Enric Mas, che ci è andato già vicino, insomma, in passato. L'anno scorso si è confermato con un piazzamento. Quando sta bene la terza settimana lui cresce molto e secondo me è nella posizione giusta e ci sono anche le tappe giuste per pensare di fare il colpaccio su Roglic. Gli servirà a guadagnare tanto, ma secondo me non necessariamente avere 2 minuti di vantaggio come preventivato da Lopez nella cronometro finale, perché comunque Mas, a mio avviso, si difende bene a cronometro, non è Roglic, ma si difende bene e lo sappiamo che la cronometro dell'ultimo giorno non è una cronometro abituale perché ci sono tantissimi fattori poi che entrano in gioco. Per quanto riguarda la sorpresa, hai detto bene, insomma è difficile ormai cercare di sorprendere, mi piacerebbe che Sivakov riuscisse a trovare quella vittoria che insomma gli è un po' mancata in carriera, forse mi verrebbe da dire, potrebbe essere il momento giusto. Secondo me ha gestito malissimo la fuga nella prima vittoria di Storer e quindi potrebbe, muovendosi invece un po' meglio, con più intelligenza, trovare la sua giornata. Era l'ultima notizia, insomma, che vogliamo affrontare in questa puntata di Spazio Talk. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le notizie sul mondo del ciclismo, comprese tutte le dirette delle tappe della Vuelta e tutte le novità su questo meraviglioso sport sul nostro sito Spazio Ciclismo e sulla nostra applicazione Spazio Ciclismo. Da Davide Terraneo, un ringraziamento e un augurio di buona serata a tutti i nostri amici radioascoltatori e al nostro direttore Leonardo Ubrich Delfino.
Ciao Davide, buona serata a te, buona serata a tutti i nostri ascoltatori e godiamoci insieme questo finale di Vuelta.